Eccoci qua ancora con voi nell'appuntamento di Maracanã TMV Radio del venerdì pomeriggio, chiudere la settimana, poi noi ci risentiremo naturalmente lunedì a partire dalle ore 13, lunedì sera però vi ricordo sempre l'appuntamento in TV di TMV Radio, una produzione TMV Radio con il Maracanã Show in TV sul canale 68 del Digitale Terrestre, sul Nazionale Boom Channel, ma anche sul canale 74 nel Lazio con NSL. Dunque, sta parlando Pioli, sta per parlare anche Sarri, poi vi facciamo sentire alcuni passaggi in conferenza nel corso del pomeriggio. Andiamo avanti, studio Marco Piccari e Cristiano Cesarini come sempre. Vado a salutare subito gli ospiti in questo blocco che ci sono, mi danno l'ok. Allora comincio dal direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Xavier, direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori del Tutto Sport.
Saluto sempre con piacere Beppe Incocciati, ciao Beppe.
Ciao a tutti direttore, buongiorno, ciao Marco.
Ciao Beppe, ciao, ben trovato. E poi con grande piacere ritrovo anche l'amico Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato.
Anche a te, ciao Marco, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, in attesa di sentire anche le parole di Pioli, io voglio partire proprio un attimo, facciamo un giro su Fiorentina-Milan, perché è una partita, direttore, parto subito con il direttore Iacobelli. È vero che la Fiorentina ha delle problematiche difensive, vista l'assenza insomma dei due titolari, poi si aggiunge anche quella di Nastasic, però è una squadra che ha una sua identità di gioco, e italiano ha messo in difficoltà Pioli, no? Anche con lo Spezia in passato, ce lo ricordiamo già l'anno scorso. Ecco, le difficoltà di questa partita per il Milan, che tra l'altro gioca prima del Napoli e dell'Inter domenica sera.
Ma io penso che il Milan comunque parta favorito, nel senso che la Fiorentina, la mente, soprattutto in difesa, sono assenze pesanti, e il Milan ha dimostrato sin dall'inizio di questa stagione di fronteggiare ogni situazione legata alle emergenze infortuni piuttosto che a situazioni determinate dall'andamento iniziale di una partita. Penso che sarà molto interessante verificare la tenuta della Fiorentina di fronte ad una delle due capoliste del campionato, e in particolare quali saranno gli accorgimenti che Italiano porterà in difesa per ovviare alle assenze praticamente dell'intero reparto titolare, visto che anche Nastasic si è infortunato, e poi ci sono due squalificati nel calibro di Quarta e di Milenkovic.
Esatto.
Quindi per questo motivo io vedo sulla carta favorito il Milan.
Beppe Incocciati.
Beh sì, sono d'accordo con il direttore. È chiaro che il Milan, l'unica cosa, ecco, che posso aggiungere, guardando un po' prima della pausa la squadra di Pioli, mi è sembrata un po', almeno in quello che ho visto nell'ultima gara, un po' non così in forma come, diciamo, le partite che hanno preceduto il derby, e quindi è importante, ecco, vedere dopo la pausa, perché di solito le cose cambiano, perché quando si spezza la continuità si possono avere delle risposte differenti da un contesto, diciamo, che fino allora poteva sembrare abbastanza, diciamo, equilibrato. E questo è un aspetto, secondo me, da tener conto. È vero, a Firenze comunque rimane una partita difficile nonostante le assenze, perché come dicevate voi, la Fiorentina ha un organico, diciamo, di tutto rispetto, e sicuramente sopperirà a quelle che sono delle importanti assenze. Però io ripeto, per me è importante, ecco, vedere la reazione dei giocatori, quelli che sono stati impegnati per le proprie nazionali, altri che quando si spezza un po' il ritmo, magari la prima domenica, possono fare delle grandi partite, così come possono invece avere un calo psicofisico soprattutto, e questo inevitabilmente peserà sul contesto di un incontro, quindi staremo a vedere quello che sarà.
Stefano Impallomeni.
Beh, sono d'accordo, sono in linea con quello che è stato detto precedentemente. Io credo che dopo una sosta ci sono tante incognite, tante insidie, però le assenze, come diceva anche il direttore, per quanto riguarda la Fiorentina, sono notevoli. Quindi il Milan ha questa forza che credo che sia stato un esempio di costruzione, di avere costruito un'identità, una forza proprio al di là poi del valore complessivo di una rosa. Dopo il passo lockdown ha intuito meglio e prima degli altri come essere competitivo in questa nuova dimensione, perché poi voglio dire Lo ha dimostrato nei fatti, pur non vincendo, non so quante partite abbia fatto in testa, da primo o da secondo. Quindi questa è una cosa da considerare. Dall'altra parte la Fiorentina ha fatto bellissime partite, mi ricordo un primo tempo fantastico, forse il miglior primo tempo che abbia mai visto l'ha fatto da una squadra contro l'Inter, ma non è stato sufficiente, e con il Napoli pure è stata una partita molto tirata, poi risolta da uno schema sensazionale su palla inattiva che ha dato la vittoria al Napoli di Spalletti. E non so come arriverà la Fiorentina. Certo, la Fiorentina ha orgoglio, ha entusiasmo, ha una buona classifica, nonostante non conosca mezze misure, perché il pareggio non esce mai. E però insomma anche lì i numeri possono fare la differenza ogni tanto, no? Magari anche i pronostici sulla carta, dove appunto possiamo dare per favorito il Milan, la Fiorentina può anche sovvertire questo tipo di cose.
Siano, c'è da aggiungere una cosa, vero?
Da aggiungere, perché abbiamo parlato delle tante assenze della Fiorentina in difesa. In attacco il Milan insomma dovrebbe rinunciare a Ibrahimovic dall'inizio, ma rinuncerà sicuramente a Rebic, non per scelta ma per infortunio, perché ha sentito una fitta e si è fermato, lo ha confermato anche Stefano Pioli
in conferenza, quindi dovrà fare a meno di Rebic,
quindi giocherà Leao presumibilmente.
Quindi vabbè, comunque è un'ottima alternativa. Poi come diceva il direttore, il Milan ha dimostrato quest'anno in più di un'occasione che di fronte all'emergenza all'assenza sempre riuscito a trovare l'uomo giusto per sostituire, per comunque
Leao è iniziato benissimo, è calato un po', però insomma è un giovane,
squadra che ha delle certezze sotto questo aspetto, direttore, e credo che possiamo dire che questo è l'aspetto che rende forse Pioli in questo momento l'allenatore che riesce a dare veramente un'impronta maggiore rispetto a tutti gli altri.
L'impronta lo ha data da quando ha preso in mano il Milan nell'autunno del 2019, ricordo quanto grandi fossero le difficoltà. Incontrare Pioli, penso al 5-0 incassato a Bergamo contro l'Atalanta quel 22 dicembre 2019, che costituì certamente il punto più basso di quell'annata milanista, ma proprio da lì Pioli ha trovato la forza, le energie e ha compiuto le scelte giuste per costruire passo dopo passo un nuovo Milan molto competitivo, capace di arrivare secondo in campionato, di riconquistare la Champions League, la partecipazione alla Champions League dopo 7 anni di assenza. Ed è vero, inevitabilmente la squadra rossonera in questa attuale edizione del massimo torneo continentale ha pagato il pedaggio dovuto alla inesperienza internazionale di molti dei suoi giovani, però è altrettanto vero che Pioli ha fatto un lavoro eccezionale, tant'è vero che la stessa società sta già discutendo con il tecnico un prolungamento del suo contratto fino al 2025, quindi un programma a lunga gittata, come giusto che sia, per riconoscere i meriti che un allenatore si è guadagnato sul campo.
Assolutamente. Vi porto un attimo su un'altra partita molto importante di cartello, che è Inter-Napoli. L'Inter pure ha delle assenze o comunque delle situazioni da verificare. De Vrij non c'è, dovrebbe giocare Ranocchia lì nel mezzo della difesa, Barella non al meglio, davanti Lautaro in coppia con Correa, stiamo leggendo nelle ultime ore, con Dzeko da verificare se impiegarlo in campionato o in Champions, visto che c'è poi la Champions, quindi gli appuntamenti sono veramente tanti. E il Napoli invece in questo momento ha certezze sotto questo aspetto, no? Nel senso, ha tutti i giocatori. Possiamo definire questa una sorta di ultima chiamata per Inzaghi, cioè nel senso lotta scudetto, perché è molto importante proprio vista la classifica e lo scontro. Beppe Incocciati.
Beh, è un'ulteriore possibilità di accorciare in avanti, quindi ce l'ha avuta contro il Milan, c'era quasi riuscito, perché insomma il campo, almeno dal mio punto di vista, ha detto questo, cioè se avesse vinto l'Inter non avrebbe rubato assolutamente nulla, e quindi ha avuto già questa opportunità. Gli si ripresenta la possibilità contro un Napoli che è vero è in grande, diciamo, presenza, ma è altrettanto vero, stavo verificando una cosa, che nelle prime 6 giornate ha realizzato 14 reti il Napoli, nelle ulteriori 6 ne ha realizzati semplicemente 8, quindi siamo un po' in ribasso, e questo per una squadra come il Napoli che sta lì, ricordando che insomma per vincere bisogna non solo non prendere ma soprattutto farli gol, il fatto che si sia abbassato notevolmente questo numero un po' fa pensare che qualcosa si è inceppato. Però ritornando a quello che dicevi tu, sicuramente l'Inter ha la possibilità, secondo me, e la forza per poter accorciare in avanti, staremo a vedere. Peraltro poi il Napoli, se non erro, guardando le future gare, ha un tour de force notevole, quindi a differenza delle milanesi che sembrano essere si siano impegnate sicuramente in modo minore da parte del Napoli, almeno sulla carta, quindi gli avversari che andranno le tre squadre ad incontrare pesano un po' quelle che andrà ad incontrare il Napoli su quello che riguarda un po' il campionato.
Stefano Impallomeni, ultima chiamata per Inzaghi? Questo scontro diretto?
No, ma secondo me è ancora presto. Io poi ritengo l'Inter la squadra più forte del campionato, però insomma, i numeri non stanno dando ragione per adesso, sia per un motivo che per un altro, a questa squadra, che come organico, anche come ha ereditato, insomma, è campione d'Italia, non ce lo dimentichiamo. È vero, ha cambiato forse nella convinzione, nella determinazione, un certo tipo di mentalità ferrea che aveva trasmesso Conte, con un gioco bello a vedersi, però a volte non troppo continuo e poco, insomma, poi pratico alla resa dei conti. Ha giocatori formidabili, bisognerà vedere poi la condizione generale tra le due squadre, però credo che poi alla lunga, è vero che c'è questa coppia di testa che sta martellando il ritmo impressionante, Milan e Napoli, ma poi anche dalla parte, secondo me, alla lunga, la crescita delle medio-piccole farà la differenza. Cioè, mi spiego meglio, nel senso che se prendono forma, entrano in forma le squadre medio-piccole, potremmo assistere anche a delle sorprese nel girone di ritorno. Per adesso è così, per adesso è Milan-Napoli che possono, sono candidati seriamente a un duello. Certo, se l'Inter dovesse vincere con Napoli un triello, però anche il Napoli poi deve considerare il fatto di sopportare un certo tipo di pressione e lì poi è la grande differenza. In Milan di Pioli è lo stesso discorso. In Milan di Pioli lo scorso anno, credo a febbraio, era in testa della classifica, poi il derby capovolse un po' i giochi e ci fu lo strappo definitivo a favore della squadra di Conte. Quindi è un campionato, per carità, che adesso noi possiamo leggere nella classifica come un dominio assoluto di questa coppia, ma io sarei attento, anche perché non sottovaluterei forse anche che da dietro, perché non sappiamo mai, questo campionato può esplodere o può implodere. Io sto parlando dell'altra classifica, l'Atalanta. Certo. Di solito si accende a dicembre,
che sarà poi l'Atalanta così, sta andando bene, perché se andiamo a fare i punti
più rispetto a tre punti in più
dell'anno scorso, questa cosa
non
spesso,
sembra mai così.
Non sembra, però a tre punti in più spesso viene sottolineata come la squadra che non sta bene, che sta in ritardo, invece sta andando meglio per esempio dell'anno scorso,
senza tantissimi titolari.
È chiaro. Scusami Stefano, prego.
No, avevo concluso, nel senso che per adesso è così, però anche relativamente al gruppo che sta, la Juve, la Lazio, la Roma, cioè non sappiamo cosa potrebbe, 3-4 successi di fila consecutivi possono dare, soprattutto a organici importanti di grande spessore, di ottimo, di buono spessore, diciamo così, e una forza in più. E quindi per adesso il Milan e il Napoli non hanno avversari, hanno avversari tra virgolette, insomma, no? Stanno proprio distinguendo come regolarità e continuità. Però io non sottovaluterei, ecco, questo campionato, che poi nella prima parte assistiamo a questo gioco offensivo, questa offerta splendida e giocano sempre in attacco, anche le squadre piccole non si nascondono. Guarda la partita del Venezia contro la Roma, al netto di alcuni episodi arbitrali.
Bisogna vedere andando avanti, no, quello che succede.
Però poi il girone di ritorno cambia il campionato, lo sa Beppe, lo sa anche il direttore. Il girone di ritorno, secondo me, poi non è che dico stai con la calcolatrice, no, ma poco ci manca, insomma, nel senso che poi alla fine vedremo un altro tipo di calcio, ecco, un po' un compromesso tra l'offerta di gioco e sopravvivere o vivere.
Aspetta, c'è Beppe. Prego Beppe.
L'abbiamo visto l'anno scorso con il Milan campione d'inverno, e poi vince l'Inter, insomma, il campionato, che era un po' in ritardo in quell'epoca. Invece poi è vero, però io direi che insomma il Napoli come non mai in questo periodo è chiamato a una serie di gare all'interno delle quali secondo me molto si deciderà, perché va a Milano, poi alla Lazio, poi vabbè, a Sassuolo e poi va a Bergamo, insomma, con l'Atalanta. In queste quattro gare il Napoli dovrà dimostrare principalmente a se stesso di essere quello che fino adesso ha fatto vedere di buono. Ripeto, non basta secondo me essere la migliore difesa del campionato, forse insieme al Chelsea la migliore difesa a livello europeo, di tutti i campionati europei, però mi preoccuperei di quello che ho detto prima, del fattore che realizzativo, che insomma
che è calato nell'ultimo periodo. Direttore, però io è vero, il campionato è lungo, tutto quello che volete, discorsi giustissimi, Però in caso di sconfitta l'Inter ci vorrebbe a 10 punti dalla prima.
10
punti sono tanti, non so adesso direttore, ecco perché dicevo forse ultima chiamata in questo senso, dove un passo falso peserebbe molto.
Sì, peserebbe sicuramente, ma non possiamo dimenticare che siamo alla 13ª giornata di campionato, cioè, dire, poi ce ne saranno altre 25 da giocare, con 75 punti a disposizione. È una partita importante in questo frangente di ripresa del torneo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, però il verdetto che scaturirà non sarà ultimativo per quanto concerne l'Inter, qualora fosse negativo. Certamente per il Napoli si tratta di una prova di maturità sul campo dei campioni d'Italia e in particolare per verificare quali siano le reazioni dei diversi nazionali, sia Spalletti sia Simone Inzaghi onorano le proprie file che manderanno in campo. Dopo una sosta c'è sempre il rischio di qualche sorpresa allo sviluppo della storia dei campionati. Sì, futuro.
Allora prego Cristiano.
Sì, no, io volevo un po' girarla, vado da Beppe Incocciati e poi da Stefano Impallomeni. Beppe, perché volevo metterla sulla grande occasione del Milan. Abbiamo detto di Rebic, c'è Calabria fuori eccetera, però comunque ci sono valide alternative. La Fiorentina è senza difesa e la Fiorentina ha incontrato finora 6 delle 7 sorelle, perdendo 5 volte e vincendo solo con l'Atalanta. Quindi diciamo che si può mettere anche in chiave grande occasione per Pioli, Beppe, perché ovviamente abbiamo detto che l'Inter ha tutta la pressione, però se l'Inter ferma il Napoli per i rossoneri, insomma, l'occasione è importante.
Che giocano prima però, Giocano prima, il Milan gioca prima. Beppe.
Per quello che riguarda il Milan, è indubbio il fatto che abbia acquistato, diciamo, una convinzione sia per quello che riguarda la disciplina tattica, ma soprattutto per quello che è un concetto di squadra. È una squadra che lavora tutta all'unisono e quindi questo evidenzia quello che è il collettivo che è stato messo in ordine da Pioli. Io mi permetto anche di dire che in questi momenti, quando si vede crescere così una squadra che sappiamo che qualche anno fa aveva problematiche di turbolenza, soprattutto societarie, l'ingresso e il ritorno di Paolo Maldini ha dato, diciamo, quel trade union tra squadra e società che ha un po' tranquillizzato e rimesso in ordine le cose, insomma, perché una figura come Paolo Maldini, io l'ho sempre detto, ma non solo nel contesto del Milan, ma anche credo in tutte le società, perché guardiamo Nedved, la Juve, insomma, i giocatori che di un certo livello che poi vengono messi nella condizione di essere operativi anche rappresentando altri ruoli, non fanno altro che alimentare in positivo quelli che sono, diciamo, gli equilibri incontrovertibili di un ambiente che deve crescere. E quindi credo che la figura di Paolo Maldini all'interno della rigenerazione del Milan sia stata una figura determinante insieme a quella di Pioli. E direi che, insomma, è questo che viene fuori dal contesto del Milan, e quindi non sono affatto preoccupato di ciò che poi andrà a mettere sul campo anche a Firenze, quindi ci sarà la stessa serietà che contraddistingue
che c'è stata fino adesso,
momento, quando, quando affronta le gare con equilibrio, con umiltà, però c'è da dire che per tutto ciò che abbiamo detto fino adesso non è già vinta prima di essere giocata, questo è fuori di
certo.
Dubbio, nonostante le assenze pesanti.
Certo, chiaro, chiarissimo.
Stefano, su questa occasione per il Milan contro una Fiorentina che, insomma, ha diverse assenze, ma soprattutto che ha fallito quasi sempre contro le big.
Sì, tu facevi riferimento all'unica vittoria che ha fatto a Bergamo, poi tra l'altro una partita dove l'Atalanta avrebbe meritato di più, però insomma nel calcio si sa, poi succede che vinci alla fine. Ha fatto 60 minuti strepitosi che ancora rimangono nell'immaginario collettivo contro l'Inter, strepitosi, ma non sono bastati. Io credo che a questa Fiorentina manchi un pochino di equilibrio, insomma di una zona grigia che a volte nel calcio ti aiuta anche a migliorare le stagioni. Io credo che l'italiano, il primo italiano ci ha impressionato facendo giocare molto bene la sua squadra, e adesso invece a volte sta lì, non è che faccia uno spettacolo, ultimamente non ho visto una Fiorentina brillantissima. Io credo che poi l'organico è quello che è, ma ha giocatori formidabili che possono ancora crescere il proprio rendimento, e quindi da un rendimento individuale di 4-5 giocatori importanti, fondamentali, poi alla fine si racconta una storia importante. Credo che la Fiorentina sia in questo mezzo, insomma, in questa zona, di andare oltre un qualcosa che ancora deve conoscere e che non conosce fino in fondo. Lo scorso anno è stato un campionato molto deludente, quest'anno sta facendo bene, ma sta sempre su un crinale abbastanza indecifrabile e indefinito. Contro il Milan io me la giocherei a viso aperto, tanto voglio dire, come hai fatto Cristiano prima, il conteggio delle sconfitte, delle delusioni che può aver avuto questa squadra contro le grandi. Io entrerei in campo, come diceva anche il direttore, senza quarta, Minenzo, assenze importanti, e giocherei, non dico, voglio dire, in maniera spregiudicata, però sapendo che vai contro il pronostico, c'hai poco da guadagnare e magari vai
e magari
a fare
una grande partita, certo,
anche
certo,
perché sì, avanti.
Guardate le partite che ci possono essere contro, cioè la Lazio ha pareggiato con il Cagliari 2-2 in casa, sì. Contro Mazzari che aveva fatto il suo esordio, si pensava che potesse rimediare, il Cagliari non riesce a vincere una partita neanche giovedì, sto facendo una battuta. E Venezia sembrava spacciato, aveva fatto 8 gol, finora aveva fatti 3 alla Roma in una partita, insomma gli equilibri. Il Genoa per esempio, che è una squadra che sta lì, non riesce, fa una fatica terribile, ha perso soltanto 5 partite come la Roma, cioè è un campionato dove andiamo a vedere anche gli scontri diretti, non racconta mai una differenza, una rotondità, no, di differenza. Te dici, vedi, Roma-Napoli e io non so niente, vado allo stadio. Così da dire, chi è in testa alla classifica? Non lo so, vedo un'altra partita, uno scontro diretto, chi è in testa alla classifica? Napoli-Juventus al San Paolo, chi è in testa alla classifica? Non lo so. Juventus-Milan, chi è in testa alla classifica? Non lo so. Andiamoci a rivedere le partite, cioè è un equilibrio che per adesso è spezzato da questo
avvio delle due squadre,
questo ritmo, certo, tambureggiante di Milan e Napoli, che certo, hanno conseguito, certo. Va dato loro merito di aver fatto questo tipo di classifica.
Direttore?
No, sono assolutamente d'accordo con Stefano Ballomei, perché questo è ancora troppo presto per formulare previsioni che abbiano un carattere definitivo sull'esito di questo campionato, che è molto avvincente e che ci riserverà sicuramente delle sorprese, perché domani si inizia un ciclo di 9 partite nell'arco di un mese, mi riferisco ovviamente alle squadre impegnate sia sul fronte nazionale sia sul fronte internazionale. Sappiamo molto bene che cosa significhi questo tipo di forza e quanto sia importante l'abilità degli allenatori di una disposizione.
Assolutamente. Allora io mi devo fermare e voglio salutare e ringraziare naturalmente il direttore di Tutto Sport, Xavier Jacobelli, per essere stato con noi. Direttore, grazie come sempre, buon lavoro naturalmente.
Buon pomeriggio.
Grazie ancora al direttore. Voglio ringraziare anche Beppe Incocciati. Beppe, grazie come sempre, a presto e buon fine settimana anche a te.
Ciao Marco, anche a voi.
Un saluto, un abbraccio. Ciao. E risaluto con grande piacere anche Stefano in Pallomeni, che abbiamo risentito un po' di tempo. E tra l'altro, Stefano, mentre proprio iniziato a parlare, è arrivato un messaggio: dice che piacere risentire in Pallomeni, vi ho conosciuto con lui, ci è mancato tanto. Fa piacere, insomma, no? Penso anche...
Fa molto piacere anche risentire, parlare insieme. Sì. Vi seguo sempre con grande affetto.
Grazie,
siete
a te.
Bravi, è una bella radio e poi tanta competenza, agilità. Io mi trovo bene, mi sono sempre trovato bene, mi fa piacere poi adesso essere ritornato, no?
Bene,
e
sì,
parlare,
sì,
di
dai,
calcio è la cosa più bella del mondo.
Assolutamente, assolutamente. Stefano, ci sentiamo prestissimo, ti auguro anche a te un buon fine settimana, grazie per essere stato con noi, a presto, un abbraccio. Grazie ancora.
Ciao a tutti. Ciao.
Ci fermiamo, un piccolo break, perché poi c'è la zona Sisal, facciamo un po' il giro degli inviati e poi alle 15 arriva Brambati con tutta una serie d'amici, sì, che esce fuori lì. Allora, tra poco.